comunque raga, c'è sta storia della di sta signora qua che si è beccata la pallonata in faccia da Ronaldo, sì. Ha dell'assurdo, cioè adesso no, non so se l'avete letto, ma vuole essere invitata a cena da lui,
Bah, beata lei. Beata,
cioè,
lei.
Ma io me la farei veramente buttare una pallonata in faccia da Ronaldo.
Ci mettiamo lì in prima fila.
Io pure, una bella pallonata in faccia, basta che non sia da qualche altra parte che poi fa troppo male.
In faccia, ma guarda che si è rimediata una bella micro frattura del naso, Questo è quello che ho letto.
Ma sì, pensa alla cena con Cristiano Ronaldo,
infatti,
dai raga.
Su.
Poi sua moglie.
Giorgina, voglio.
Vabbè, che dobbiamo fare? Vabbè, fa niente. Sigla!
Siete pronti, ragazzi?
Sì, signor capitano!
Non ho sentito bene!
Sì!
Perfetto, benvenuti a questa nuova puntata di Ora d'Aria e il quarto episodio qui dagli studi di Vicolo Grossardi 4 in compagnia vostra. Ci saranno Alessandro,
Fabio, buonasera a tutti,
e Simone, buonasera.
Si prospetta una puntata scoppiettante, possiamo dirlo, e sarà una puntata speciale a tema, giusto ragazzi?
Esattamente. Sai cosa? Io temevo che questa settimana sarebbe iniziata nella maniera, diciamo, peggiore, con prima la questione del Blue Monday, non so se avete letto, che poi si è rivelata essere una fake news.
Io non saprei che dirti, però io l'ho sentita tutta questa cosa da Blue Monday. Guarda, ti giuro, lunedì è stata una vera giornata di merda, è stata
devastante.
Oggi ancora di più. Quindi praticamente, tra virgolette, è quasi confutata. No,
psichedelica, la possiamo definire così.
No, volevo dire che praticamente possiamo quasi dire che la Blue Monday era una cazzata, perché oggi per me è giovedì, e Blue giovedì per me è
sì. Cioè si protrae per una settimana intera, cioè nel senso inizia lunedì e finisce la domenica per
te. È un nome che diamo alla nostra depressione, magari.
Ma sì, magari
con
sì.
La scusa
insensolato.
Allora ragazzi, vi ricordiamo che come al solito questa qua è Ora d'Aria.
Yes.
Come al solito c'è il nostro bellissimo giochino di indovinare il nome del film in base a tre indizi che vi daremo durante la puntata. Mi raccomando di iscriverci al nostro numero 334 7540 787, di seguirci sui nostri social sia di Radio Revolution che, attenzione signori e signori,
c'è una novità. C'è una
abbiamo
novità.
Una novità, anche noi di Ora d'Aria abbiamo la nostra bellissima pagina di Instagram.
Siamo atterrati su Instagram e adesso
grazie,
che cosa succede?
Grazie. È nata ieri, è nata ieri questa.
Sì, è nata ieri con tre immagini del cavolo, si potrebbe dire, perché abbiamo detto apriamo la pagina, sì, bellissima. Ma cosa ci mettiamo?
Le nostre facce, le nostre bellissime facce, tra virgolette.
Bellissime è un parolone.
Avremo modo di corredarla con qualche scena del nostro programma, dai.
Allora ragazzi, adesso andiamo subito col primo indizio di iscriverci al nostro numero, lo ripetiamo, 334 7540 787. E signore e signori, questo qua è il primo indizio.
Noi accettiamo la realtà del mondo così come si presenta, è molto semplice.
È molto semplice.
Frase ad effetto di un filmone, ragazzi. Filmone assurdo. A me è piaciuto un bordello sto film.
Come tutti i film che mettiamo del resto, giusto?
Sì. Oggi sarà una puntata a tema. Abbiamo tantissime canzoni che vogliamo farvi sentire. Partiamo subito a bomba, ragazzi. A bomba con Noel Gallagher, tratta dall'ultimo album. Vi facciamo sentire Fort Knox.
Ah, questo qua è l'ultimo album?
Sì.
Ah, caspita.
2017,
da
ragazzi.
Ascoltare.
Beh, dai, allora ascoltiamolo tutto.
We'll be right back.
da Get Yourself Together, canta Noel Gallagher in questa intro, appunto chiamata Fort Knox, che apre il suo ultimo album Who Built the Moon del 2017.
Che bellezza, che bellezza.
Che bellezza, che poi la traduzione è devi ritrovare te stesso. È un po' quello che è successo a Noel durante la stesura di questo suo nuovo album, insomma. Sapete un po' di vicende che si sono susseguite, diciamo, alla stesura di questo album. In pratica lui ha raccontato che nel 2016 si trovava a Belfast nello studio di registrazione del suo nuovo produttore David Holmes, il quale appunto lo prese per capelli e gli disse testuali parole, cito testualmente:
vai.
Abbiamo una base soft da mettere sotto.
Il soft di questa non lo so.
Benissimo, benissimo ragazzi.
Noel. Aspetta, ce l'ho, forse ce l'ho, forse, eh. Non sono sicuro.
Ma cos'è?
Va bene, ci come sa, soft. Cioè,
no, beh, perché molto, c'è molta enfasi in questo discorso.
Ok, allora vai.
Noel, vieni qua che partiamo da zero. Insieme. Porta pure la chitarra. Ma ogni volta che mi tiri fuori qualcosa di simile agli Oasis, si ricomincia da capo. Ed è qui che è nata, signore e signori, Who Built the Moon. Si può dire che Noel in questo caso abbia studiato e abbia un po' rivisitato quelle che erano le sonorità psichedeliche progressive degli anni 60, al contrario di suo fratello Liam. Questo possiamo dirlo, giusto Ale?
Sì, possiamo dirlo. E come Liam, diciamo, ha seguito, diciamo, una strada più pop. Non so se siete d'accordo. Mentre
assolutamente
Noel
sì.
È ancora un po' più di nicchia, un po' su sto progressivo. Ci sono tanti influenze nelle sue canzoni. Ci interessa però parlare anche del rapporto con suo fratello, no? Perché nella prima puntata ci eravamo lasciati con questo invito da parte di Liam a testualmente, cito testualmente, smettere di cazzeggiare e di rifondare gli Oasis.
Ah, proprio?
Un invito, sì,
fatto bello con schietto, un tweet, bello diretto.
Sì, con un tweet da parte di Liam rivolto a Noel. Però Noel, diciamo, verso metà dicembre ha avuto modo di far sapere la sua risposta. Una risposta negativa. Perché praticamente sì, ha lasciato un'intervista al magazine musicale Mojo, nel quale dice, insulta il fratello, dice,
ah, proprio,
definendolo,
okay.
Sì, definendolo un egocentrico, che non gliene è mai importato un fico secco dei fans. E questo, diciamo, spezza un pochettino il cuore, no? Per coloro che sostengono gli Oasis.
Ma ha detto proprio così, non gliene importa un fico secco, oppure ha detto altro? Cioè,
ha detto
sei clemente
altro,
perché sei in
altro.
Radio, oppure ha detto altro?
Facciamo
okay.
Una censura giusto perché stiamo in radio, esatto.
Non gliene importa un fico secco.
E okay. Poi Liam ha insultato anche la sua famiglia, i suoi figli, la moglie, definendola strega, quindi diciamo che tra i due non scorrono, diciamo, acque tranquille, ecco.
Vai, come se non bastasse, come
Ma
se non bastasse.
Ma questo rapporto con la famiglia sembra più qualcosa tipo Casa Vianello, non
può
saprei.
Può essere, ragazzi. Può essere.
Sembra più, questa qua sembra una base un pochettino più adatta per questa cosa che stiamo dicendo.
Ci può stare, ci può stare. Tu immaginati questi dissidi, eh?
Sì, sì, sì. Poi la cosa interessante, ragazzi, no? Pensando da un punto di vista legale. Intanto la base è bellissima.
Hai visto?
Sì, bravissimo Simone. Allora, pensando dalle questioni da un punto di vista legale, alla fine Noel, pensate, continua a guadagnare dai concerti che fa Liam live, perché si esibisce facendo Wonderwall, pezzi degli Oasis. Ma dal momento che Noel ha i diritti d'autore su questi pezzi, Liam si
eccola,
e io pago.
Liam si esibisce e Noel lo guadagna praticamente.
Che belle cose di famiglia,
sì.
Dai, che
poi
belle...
sai cosa stupisce? Che Liam è molto più nostalgico, invece Noel sembra quello più, come posso dire, quello, lo scolaro più diligente, che magari è alla ricerca sempre del sound migliore per perfezionarsi. Cioè è una persona che, allora io ripeto, se voi ascoltate quest'album partiamo dal principio che non ha nulla a che vedere con gli Oasis. È molto più, come ho detto prima, psichedelico, progressive. Quindi sicuramente
sì, sì, sì,
ha studiato e avrà ripassato band come King Crimson, yes, Pink Floyd,
Genesis, mettiamoceli anche,
Emerson, Lake & Palmer.
Ma Genesis quali? Quelli pre o post Phil Collins?
No, sicuramente quelli pre Phil Collins, esatto,
okay,
erano
allora,
molto
dai.
Più progressive. Ma adesso noi vogliamo fare anche un po' di divulgazione scientifica a riguardo, perché
okay.
Come avete detto voi giustamente precedentemente, questa è una puntata a tema. Quindi tutti voi vi
Parlate
starete...
Parlate di divulgazione scientifica,
esatto,
io metto
no,
una base
ma
adatta,
hai ragione,
capito.
Hai ragione. Quindi, ragazzi, la domanda che vi starete facendo in questo momento è, ma esattamente cos'è la musica progressive?
È un grande contenitore.
È un grande contenitore.
Tanti dei gruppi.
Esattamente. Come abbiamo detto precedentemente, ne abbiamo citati alcuni. È un genere musicale che è nato in Inghilterra negli anni 60. con l'intento appunto di dare maggiore spessore culturale alla musica rock, inserendo delle venature jazz, inserendo delle venature sperimentali e alle volte anche di elettronica e di musica classica.
Vero, come si può intuire dalla stessa denominazione, no? Progressive.
Esatto,
cioè, c'è un'intenzione di andare oltre ciò che è già conosciuto.
E ciò non si evince, non si evince soltanto dalla musica, ma si evince anche dai testi che vengono scritti. Vengono ripresi addirittura dei veri e propri poemi, opere letterarie. E quindi, diciamo, tutto ciò cosa contribuisce a fare? Contribuisce a creare una musica che sinceramente non è definibile all'interno di un unico contenitore, ma rispecchia tantissimi frangenti.
Sì. E poi anche dalla musica classica, per esattezza, prende anche la misura della canzone, no? La suite. Che è appunto una durata anticonvenzionale.
E allora sai che cosa facciamo, Simo? Visto che abbiamo parlato di anni 60, prendiamo le chiavi della nostra DeLorean, ci teletrasportiamo nel 1969 e ci ascoltiamo questa mina. Signore e signori, ci sono i King Crimson.
21st Century Schizoid Man. Che canzone, ragazzi, una canzone bomba dei King Crimson. Si tratta della prima traccia del loro primo album, pubblicato nel 10 ottobre del 1969, e possiamo dire una delle pietre miliari per quanto riguarda il prog, no?
Il rock progressivo. Esatto, la musica progressive. Sì, diciamo, prima abbiamo citato sia i King Crimson che i Pink Floyd, gli Emerson, Lake & Palmer. Diciamo, sì. Questi sono i pilastri della musica, che hanno dato appunto vita alla musica, alla musica prog.
La canzone che abbiamo ascoltato è tradotta in italiano, chiaramente, è L'uomo schizoide del XXI secolo. E diciamo che si tratta di un concept album con la C e con la maiuscole, perché ritraggono, diciamo, un futuro buio, oscuro per l'essere umano, no? Schiavo di guerre, di violenza, di consumismo estremo.
Ci hanno un po' azzeccato, eh?
Sì, questa è la cosa bella.
Mi ricorda tanto la trama di Adrian. Non so,
no, per favore.
Dai, ragazzi, come avete fatto a non vedere quel
no,
programma?
Non sto
perculando.
Noi l'abbiamo visto. Abbiamo in sottofondo la clip di Fantozzi sulla corazzata Potemkin.
Purtroppo no.
Comunque, quello che penso di Adrian lo ha detto Paolo Villaggio per me, sinceramente.
Dai, ragazzi, che cattivoni.
Una cagata.
Pazzesca.
Che cattivoni, siete proprio dei cattivoni.
Testi curatissimi in quest'album, scritti dal poeta inglese in versi, metriche perfette, Peter Sinfield. Ci sono ancora alcune frasi ad effetto, no? Molto dirette, come ad esempio "Innocence raped with napalm fire", cioè gli innocenti sono stati violentati con le bombe del napalm.
Oddio.
E fa riferimento appunto alla guerra del Vietnam, degli orrori insomma in ambito militare degli Stati Uniti d'America. È un concept album che vede due protagonisti, il re Cremisi e anche quest'uomo schizoide del XXI secolo.
Come protagonisti, diciamo, che poi sono appunto i protagonisti di cosa, Ale? Della copertina, appunto, dell'album.
Meriterebbe una bella descrizione, Fabio.
Esattamente, ma noi siamo qui apposta, ecco, vero Simone?
Ovvio,
tu che mi guardi,
ovviamente
siamo qui apposta.
Ovviamente vi invitiamo ad andare a vedere questa copertina.
Esatto, divulghiamo. Tra l'altro, non lo diciamo noi, ma lo dice una testata giornalistica importante della quale noi purtroppo non possiamo fare il nome. Ci dice cosa? Che questa copertina, assieme al prisma di Dark Side of the Moon e alla copertina in bianco di The Beatles, è una delle copertine più belle in assoluto nella storia della musica, ragazzi.
Per il significato che c'è dietro.
Per il significato che c'è dietro, quindi per il concept, per tutto ciò. La copertina è stata disegnata da Barry Goldberg, un programmatore.
Nino Malara. dai.
Ci sta comunque. Era un programmatore all'epoca, aveva solo 23 anni, quindi faceva un lavoro totalmente diverso rispetto appunto a un lavoro artistico, diciamo. E sono appunto i suoi unici due disegni. Abbiamo all'esterno, quindi come copertina alla facciata esterna, abbiamo, come hai detto tu precedentemente, il volto di un uomo spaventato, quindi con gli occhi sbarrati, mentre urla. E raffigura che cosa? Raffigura appunto la visione dell'uomo schizoide del XXI secolo, che si pone nei confronti della società con questo atteggiamento un po' impaurito.
E poi si dissolve l'immagine guardando verso sinistra, no? Con l'orecchio che è tutto dilatato.
Esattamente. Mentre all'interno, perché giustamente noi abbiamo detto che le copertine erano due, abbiamo invece la visione di un uomo calmo e sorridente che, ragazzi, è in posa, e me la sono segnata questa perché non sapevo la definizione, ieratica. Cioè, nel senso
ieratica,
di, sì,
ieratica.
Di,
con modi
di devozione.
Fare da...
Nel senso, è come se facesse il segno della croce. Ah, cioè, anzi, fa il segno della croce.
Sì, in modo provocatorio.
In modo provocatorio, contro chi?
Contro la figura papale. Difatti, diranno gli stessi King Crimson, questo re Cremisi potrebbe essere una raffigurazione di Federico II di Svevia, che è stata una figura che ha lottato sempre contro l'autorità papale, no?
Re Cremisi, che tra l'altro è ho studiato, ragazzi, vi giuro, oggi ho studiato. È un eponimo. Cosa vuol dire eponimo?
Sì, adesso tu tiri giù questi paroloni.
Ti fai sentire ignorante.
Cala
giù.
Comunque, eponimo cosa vuol dire? Vuol dire che il nome di questa persona raffigura quello che è appunto poi la band. Quindi è un eponimo della band. Tra l'altro, il colore che è usato, il colore che viene usato per colorare questi due dipinti, si chiama appunto Rosso Cremisi.
Sì.
Rosso Cremisi.
Cremisi o Cremisi? Questa cosa io... Ancora non ho capito.
Non lo so, vabbè, non penso sia importante.
Fatecelo
l'accento.
Sapere, mi raccomando, mettete l'accento sul punto giusto, perché se ci scrivete tutte e due le volte
cremisi,
non abbiamo fatto niente.
Cremino.
Torniamo. È arrivato il momento del secondo indizio, no?
Vai.
No? Allora, ragazzi, vi ricordo di iscriverci al nostro numero 334-7540-787 e torniamo al nostro bellissimo film e adesso sentirete il secondo indizio.
Beh, è un indizio musicale.
Beh, non è che possiamo sempre dare le parti parlare.
Infatti è la prima volta che mettiamo un indizio musicale.
Ma infatti, ma perché dopo sarebbe stato troppo semplice, no?
Per via della voce del protagonista. Che esatto. È un protagonista abbastanza conosciuto.
Beh, se non lo conoscete, signori, avete vissuto nelle caverne.
Ma
purtroppo.
Io ve l'ho detto, ragazzi, secondo me noi dovremmo mettere i cinepanettoni. Cioè, basta con questi film inglesi. Perché
poi
doppiatore si capisce subito, eh.
Ma
cinepanettoni. In quel senso,
Christian De Sica,
Lino Banfi.
In quel senso sì. Torniamo alla nostra ora d'aria, torniamo alla musica, insomma. Abbiamo parlato appunto dei King Crimson. 1969, in quello stesso anno usciva un altro album dei Pink Floyd chiamato Amma Gamma, che è stato definito dagli stessi Pink Floyd come
una fetecchia.
Una fetecchia. Infatti,
testualmente,
diciamo che ci possono essere opere belle di rock progressivo, altre che vengono un po' meno, che mancano di unità, come appunto questo album dei Pink Floyd. Ma noi facciamo sentire della roba bella dei Pink Floyd.
Giustamente.
Sì, tratto da un super album, ancora dovevano diventare famosi con The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here. Si tratta di Atom Earth Mother, che ha una copertina abbastanza anomala con questa mucca ritratta in primo piano, di cui parleremo dopo. Signori e signori, Summer 68.
I hardly even like you, I shouldn't care.
Abbiamo svelato l'arcano, ragazzi. Si dice Cremisi Boys. Ce lo scrive appena adesso Sofia.
Che salutiamo.
Che ciao, salutiamo, Sofia. Ovviamente. Grazie, Sofia, per diciamo questo tuo aiuto nei nostri confronti. Abbiamo appena ascoltato Summer 68 dei Pink Floyd. Quindi estate 1968. Dove eravamo noi nell'estate del 1968, secondo te, Simo?
Neanche uno spermatozoo, possiamo dire.
Neanche.
Mi sa di sì. Mio padre aveva 2 anni. Quindi mi sembra che non
mio
era
padre
ancora.
È 3.
Quindi mi sa che non era ancora nell'età per poter sviluppare spermatozoi. Quindi tu immagina dove eravamo.
Chissà. In un'altra vita che ancora non ricordiamo. Per citare il re Cremisi, insomma. Per entrare nel mood della
allora,
psichedelia.
Allora, Cremisi o Cremisi, scusami.
Cremisi, scusami. Mi sono sbagliato io. Quindi sempre per entrare nel mood della psichedelia del prog. Quindi abbiamo appena ascoltato Summer 68, proveniente dall'album, come hai detto tu precedentemente, Ale, Atom Earth Mother del 1970. Che cos'è quest'album? Segna l'inizio della seconda fase della carriera dei Pink Floyd. Quindi questo album apre la strada dei Pink Floyd verso la musica prog. Perché prima, giustamente, avevano fatto molto più musica psichedelica.
Sì, vero, concordo. Diciamo che ancora dovevano trovare un po' il loro sound, il sound giusto.
Esatto,
e
esatto.
Da Atom Mother, ma anche Middle comunque, che sono
1971.
Album, sì, molto validi. Da lì in poi The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, piano piano hanno preso una bella strada.
Una bella dritta. Ma questo penso derivasse anche dal fatto che vi era ancora la presenza di Syd Barrett all'interno del gruppo. Tu cosa dici?
È il diamante pazzo. No? Come
pazzo.
L'ho definito in Shine On You Crazy Diamond.
Mi ricordo, lessi tempo fa un'intervista dove il giornalista chiese a Syd Barrett: ma chi vi ha proposto il nome Pink Floyd? E lui rispose: gli alieni. Quindi per pensare a che, cioè, pensate voi a che livello di psichedelia vi era.
I complottisti infatti sono molto d'accordo con questa teoria.
Esatto. Quindi riprendiamo il nostro discorso. 1970, inizio della seconda fase dei Pink Floyd, Atom Earth Mother. Un nome un po', come posso dirvi, un po' così
strano, perché sono tre sostantivi,
esatto.
No?
Esattamente, è stato un nome che fu pensato appunto da Nick Manson, il batterista della band, in circostanze non del tutto chiare. Si narra che lui stesse leggendo al giornale la notizia di una donna incinta, che era rimasta incinta, con un pacemaker. Quindi una donna che aveva un pacemaker ed era rimasta incinta.
Aspetta, chiariamoci, perché da come l'hai detta sembrava che un pacemaker avesse messo incinta una donna.
No, una donna con un pacemaker, donna con un pacemaker che era rimasta incinta, insomma. E i giornali intitolarono questa notizia come Atom Earth Mother Named, quindi nominata Atom Earth Mother, quindi cuore atomico di mamma.
Un'altra possibile traduzione del titolo di quest'album c'è dato anche dall'immagine stessa, no? Questa anomalia di vedere una mucca frisona dal nome Lulubell Terzo.
Anche il nome l'hanno
scelta,
dato.
Sì, a voi la scelta di
frisona,
definirlo maschio.
Sembra molto più la come si chiama? Friarelli? No, i Friarelli,
quella è un'altra
che mangiamo noi. La frisella, ecco, non mi veniva.
Ragazzi, si dice frisa, non me lo fate incazzare, per cortesia.
Chiedo scuse, Sua Eccellenza.
Tranquilli ragazzi, molto scialli. E per quanto riguarda il titolo, vi posso dire che Nick Mason in una sua intervista aveva detto che c'è un po' di simbologia, no, riguardante quest'album, nel senso che questa mucca dovrebbe rappresentare madre natura. E in questo senso si potrebbe dare un significato al titolo, cioè madre dal cuore atomico. Però comunque rimane sempre inusuale comunque.
Rimaniamo sempre in tema psichedelico. E Summer 68 soprattutto è stata presa come ispirazione da un compositore ungherese del Novecento. Pensate che il tema della canzone, dove si sente questa bellissima intro del compianto Richard Wright alla tastiera, canta che cosa? La disillusione del musicista alle prese con gli aspetti peggiori della vita on the road. In pratica è l'ennesimo flirt andato male con una groupie.
Sì.
Quindi per farvela breve, sai che cosa sono le groupie, Simone?
Certo.
Ce l'abbiamo in studio.
Chi è la tua groupie, Simone?
Non c'è, non sono così famoso come Gallagher, i fratelli Gallagher e roba varia.
Ultima cosa ragazzi che voglio dire, riguardante sempre questa copertina dell'album, è stata commissionata dai Pink Floyd ad un certo Storm Thorgerson, e le richieste dei Pink Floyd erano stranamente molto semplici, cioè andare un po' contro tendenza. Nella loro epoca vi erano tanti gruppi che pubblicavano tanti dischi, spesso eccentrici, spesso controversi, tali da catturare l'attenzione dell'interlocutore. E allora loro che hanno fatto? Psicologia inversa. Puntiamo su una cosa molto più semplice, quale appunto la foto di una mucca.
Beh, giustamente, mi sembra giusto, capito?
Minimalista, ecco.
Però dopo 2 anni se ne usciranno con il prisma.
Ok, quindi abbiamo una cozzaglia di argomenti di cui parlare. Parliamo del film, mandiamo l'indizio?
No, non è adesso, scusa.
Ah, scusate,
Alessandro,
ragazzi,
non
allora,
mi
ragazzi, siamo calmi.
Se non mi sai leggere nemmeno una scheda adesso, scusa, tu esci fuori con la porta, va bene?
Scusate, ragazzi,
tutto sotto controllo,
mio,
non vi preoccupate,
mio.
Però comunque aveva ragione Alessandro, perché è di un film che si potrebbe parlare in questo caso. Perché? Perché c'è un altro aneddoto da raccontare. Il fatto che Stanley Kubrick...
Allarme spoiler!
Perché? Okay.
Devi fare attenzione,
giusto,
quando parli.
Giusto, giusto, giusto. Ma non si tratta di spoiler di trama. Il famoso regista Stanley Kubrick chiese ai Pink Floyd il permesso di mettere la intro iniziale, la suite iniziale di Atom Earth Mother nel suo film Arancia Meccanica del 1971. La risposta fu negativa e col senno di poi anche pare che anche Roger Waters abbia detto che comunque all'epoca fu una scelta azzeccata quella di non concedergli questa colonna sonora.
Tu l'hai visto, Fabio, questo film?
Bellissimo, per me è un caposaldo del cinema anni 70, che poi tra l'altro
uno dei migliori di Kubrick, poi,
uno dei migliori di Kubrick secondo me, che poi tra l'altro è a sua volta stato ripreso da un romanzo del famoso scrittore Anthony Burgess. Anthony Burgess, ah, vi dice qualcosa, ragazzi?
No, assolutamente
no. Vi parlo anche del titolo. Perché Arancia Meccanica? Cioè, secondo te, come mai, perché chiamare un film Arancia Meccanica? Secondo te, Simo, cosa c'entra?
Perché secondo me, quando lo stava scrivendo, stava mangiando un'arancia.
Può essere, e tipo intanto, Newton che gli cadde la mela in testa.
Esatto, però aveva lasciato la macchina da meccanico. E quindi gli è arrivata la telefonata.
L'arancia del meccanico.
Esatto, gli è arrivata la telefonata del meccanico. Guarda che sono 2000 euro in fattura. Allora l'ha tirato prima di tutto un bestemmione della miseria. E poi ha detto, ma dai, quasi quasi, con questa violenza ci scrivo un film.
Con questa ultraviolenza. In realtà il significato è molto più semplice. Si tratta di un vero e proprio slang che viene usato nella città di Londra. E ve lo cito testualmente. As queer as a clockwork orange. Cioè, nel senso, strano come un'arancia meccanica. E sta a indicare qualcosa che sembra normale all'esterno, quindi liscio, bello, limpido come un'arancia, ma bizzarro e singolare all'interno. Che poi, se ci fai caso, è anche la personalità del protagonista principale, ossia Alex Delar. Cioè, all'esterno sembra il classico ragazzino, non borghesotto, perché comunque proveniva da una famiglia operaia, però un ragazzo che al suo interno nasconde delle vere e proprie problematiche che poi escono fuori totalmente durante la notte, quando con i suoi amici, appunto la banda chiamata Drughi, scatena la sua ultraviolenza.
Picchiano un po' tutti. Ci sono delle scene abbastanza crude anche in questo film.
Molto molto crude, tant'è vero che in Italia questo film fu inizialmente vietato ai minori di 18 anni e successivamente con una nuova apposita legge venne vietato ai minori di 18
anni. Di 60 anni.
Di 60
anni. Vietato vederlo, troppo brutto.
Esatto. Ma la cosa principale è che molti dicono che questo film sia un film sopravvalutato. No, perché i numeri parlano chiaro, insomma, il film costò la bellezza di 2 milioni e ne incassò 26. Quindi, se la matematica non inganna, non penso sia proprio sopravvalutato.
La casa produttrice è stata molto contenta di questo risultato, ovviamente.
Esatto, complimenti ai fratelli Warner che hanno prodotto il film.
C'è anche da dire, tra l'altro, che comunque sia è un film d'autore alla fin fine, no?
Sì. Esattamente.
Quindi
esattamente,
diciamo che come Adrian, insomma,
ma basta con questo Adrian.
È una roba d'autore, non sempre viene compresa nel migliore dei modi.
Ma parliamo di attualità, ragazzi. Parliamo di attualità. E vi vogliamo far conoscere un gruppo abbastanza particolare con Ora d'aria, Brio del Sol, Los Dug Dugs.
Brio del Sol. Con
Questa canzone ve la volevamo far mandare, l'abbiamo mandata perché insomma vogliamo spezzare un po' una lancia,
una lancia.
Ma che battuta, ma tu cosa di pessimo, cioè,
abbiamo
battuta.
Parlato di arancia meccanica precedentemente, quindi spezziamo un'arancia.
È una battuta. Ah, se, allora se no finiamo qua. Allora, portiamo ordine.
Definitivamente.
Abbiamo ucciso l'ospite.
No, per l'amor di Dio.
Perché volevamo farvi ascoltare questa canzone? Vogliamo un pochettino parlare di attualità, del fatto che comunque i Pink Floyd, uno degli album più famosi e conosciuti chiaramente, prende il nome di The Wall. Un The Wall che a quanto pare vuole costruire Trump per dividere gli Stati Uniti d'America dai messicani. E allora a noi i messicani stanno simpatici, ci siamo un pochettino informati sul rock prog messicano e sono usciti fuori questi bei giovanotti, Los Duke Dukes, formazione iniziale constava appunto della presenza di Armando Nava come chitarrista, Jorge Yuhan, voce chitarrista, e poi
vale, non ti cimentare nei nomi, guarda, lascia stare, dai. Che vabbè. Sembra che lo spagnolo è simile in Italia, ma non è vero, è una bugia.
Ci sto mettendo tutto il mio impegno.
Speedy Gonzales c'era?
Va bene, no, non c'era Speedy Gonzales. Inizialmente però si chiamavano Xipos Rock e nel 64 decisero di cambiare nome appunto in Los Duke Dukes. Nel 1968 si trasferirono a New York, ebbero occasione appunto di registrare un loro primo album. La loro particolarità in che cosa sta? Sta nel fatto che questi qua prendevano delle canzoni della cultura musicale messicana e le traducevano in inglese. Quindi ebbero successo, lanciarono questa tendenza, tant'è che anche altri gruppi messicani seguirono le loro orme, e nel 1971 ci sarà la pubblicazione del loro primo album chiamato appunto Duke Dukes.
Un po' scopiazzavano questi altri gruppi messicani, eh?
Sì, però sono stati diciamo i primi, no, ad aprire questa via, e quindi meritavano di essere trattati. Poi in totale hanno fatto 4 album, seguirono 1972 Smog, nel 1974 Cambia Cambia e nel 1972 1975, Loco.
Bella, hai studiato, eh? Hai studiato.
Sì,
però
sì,
sai
sì.
Che cosa? Beh, mi hai parlato appunto di queste atmosfere un po' esotiche che appunto condividono le persone messicane. Io adesso invece ti voglio portare dove? Ti porto in Islanda, il paese di una band a me molto cara. Ragazzi, ci sono i Sigur Rós.
Andiamoci. Fabio, ci sei? Ti vedo un po' con lo sguardo perso.
Cosa?
Sei tra noi?
Dove sono? Chi sei? Che è successo?
Colpa dei Sigur Rosh che ci portano praticamente in un altro mondo.
Abbiamo viaggione di quelli mai visti.
Sì, un viaggione assurdo. E ora un'impresa ardua a dire il nome di questa canzone perché
vuoi una mano?
Allora, io provo a dire un Flugufrelsarin con due N.
Flugufrelsarin. L'islandese ha quella che sembra che stanno scatarrando, ma in realtà
sembri
no.
Quasi un islandese puro.
Grazie,
madrelingua.
Grazie.
Abbiamo ascoltato i Sigur Rós, che sarebbe la traduzione rosa della vittoria.
Ma cos'è?
Ho parlato di Islanda perché
giustamente,
non
giustamente i tifosi della nazionale islandese di calcio.
Il classico geyser sound
dai Sigur Rós al geyser sound.
È un attimo
proprio. Si tratta di un gruppo post rock islandese fondatosi nel 1994, consta all'attivo di 8 album, di cui per favore non fatemi dire i nomi, cercateli magari su Wikipedia perché sono abbastanza difficili.
In realtà potremmo usarla come punizione, eh? Cioè se fai qualcosa di sbagliato come punizione.
Verso una persona che si odia, va, esatto. Ripeti.
Adesso di tutti i nomi degli album dei Sigur Rós.
Perfetto. Particolarità loro è che nei loro video musicali compaiono sempre dei bambini, no? Che sono un po' un esempio di innocenza. Per trattare temi sensibili, perché parlano di sindrome di Down, omosessualità. Ed inoltre compaiono anche nel secondo episodio della quarta stagione di Game of Thrones. Lo sapevate questo?
Vero?
Sì. Durante un banchetto nuziale del re, praticamente loro stanno come menestrelli. Alla fine della puntata di quell'episodio ci sono loro che fanno una
nozze rosse, per caso?
Com'è?
Le nozze rosse?
Non mi ricordo
proprio completamente questo argomento.
Non ricordo neanche io. Forse non sono un grande fan di Game of Thrones, però va bene. Ma abbiamo parlato quindi di progressive rock. Di sicuro possono essere catalogabili in questo genere musicale, giusto Ale?
Sì.
Ecco, io adesso vorrei spaziare un pochettino. Vorrei passare quindi dal come lo abbiamo chiamato, quindi
post rock
a un nuovo indizio del nostro nuovo
gioco. Ragazzi, vi ricordo ancora il nostro numero 334-7540787, dove adesso vi dirò e vi manderò l'ultimo indizio del nostro film. Mi raccomando, scriveteci con il titolo di questo film e vediamo un po' chi di voi la riconosce.
Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Ragazzi, era molto palese.
Questa frase si connette immediatamente al titolo di questo film.
E torniamo sempre al discorso precedente.
A proposito di film, c'è un film di cui vi parleremo più tardi, che contiene tra l'altro due canzoni dei Sigur Rós al suo interno, ma anche i Radiohead, con una canzone che vi vogliamo far ascoltare. Diciamo, avevamo l'imbarazzo della scelta, siamo tutti fans qua dei Radiohead.
Giustamente. Tommy, il famoso Tommy York, che tra l'altro è anche DJ, lo sapevi Simo? Fa anche musica elettronica, sì. Però ovviamente tutti lo conoscono come leader cantante dei Radiohead.
Ma sì, ma se lo può permettere, può fare tutto. Godiamoci High and Dry.
Jumps in a week, but you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. Broke another mirror, you're turning into something new enough. Don't leave me high, don't leave me dry, don't leave me high, don't leave me dry.
conversation, you'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces, you just sit there wishing you could still make love. They're the ones who'll hate you when you think you got the world all so stacked.
Radiohead, belli, eh? un bel gruppo.
Già, mamma mia, con quanta allegria hai detto i Radiohead, come se fossero un gruppo qualunque.
Ma no, è proprio lo spirito della canzone, ecco perché lo ha detto in quel modo.
Radiohead che compaiono nel film cui avevo accennato prima, che si chiama Vanilla Sky, che è un film che deve essere assolutamente visto almeno una volta nella vita, io sostengo. Si tratta di un film del 2001 che vede come attori principali abbastanza importanti Tom Cruise, Penelope Cruz, anche Cameron Diaz, in una veste abbastanza diabolica e abbastanza cattiva. C'è questo giovane Tom Cruise che è un marpione ereditario di un'azienda giornalistica famosa, si ritrova un grandissimo patrimonio nelle sue mani, ma dovrà affrontare varie peripezie nella propria vita, e il finale è tutt'altro che aspettato, insomma, è qualcosa di inaspettato.
Di psichedelico anche qui, possiamo...
Ah, è psichedelico, sì.
E tutto si rifà alla psichedelia, questa forma di alienazione, diciamo. Hai giustamente parlato dei Radiohead perché sono presenti appunto nella colonna sonora di questo meraviglioso film. C'è una notizia che è uscita ultimamente nelle ultime settimane, ossia il fatto che... Dario Argento, il famoso regista di film horror conosciutissimo soprattutto per Profondo Rosso e niente poco di meno che Suspiria, ha espresso un feedback molto ma molto negativo nei confronti del remake che vede alla regia il famoso Luca Guadagnino e come appunto autore della colonna sonora niente poco di meno che Thommy York.
Per il nostro Suspiria,
il nostro Thommy York di Radiohead. Sì. E, come ho detto precedentemente, il feedback è stato assolutamente negativo. Tant'è vero che lui ha parlato male anche e soprattutto della musica.
Ah, però.
Ha parlato male. Pare che non gli sia proprio piaciuto. Nel senso, lui lo ha definito un film non horror.
A proposito di film, direi che è giunto il momento di dire la soluzione del nostro gioco, no?
Ma di già?
Sì, subito. Allora, signore e signori. Signore e signori,
perfetto.
Il film di oggi era The Truman Show.
Mamma,
complimenti a Giorgia per essere stata l'unica ad indovinare. Insomma, dai, signori, Ragazzi, dai, era l'ultimo indizio, è stato proprio...
Li abbiamo messi un po' in difficoltà, soprattutto per il per la seconda clip, che non era parlata, ma
la
c'era
seconda
solo
clip
musica.
Infatti era molto difficile perché era soltanto un pezzo musicale.
Sì, però la terza, diciamo, è stato un indizio molto esplicito, no?
Siamo
perché...
stati bastardi nella seconda e clementi nella terza indizio.
Sì, abbiamo
terzo
fatto
indizio.
Un giusto equilibrio, perché quella frase si associa a quel film, no? Ancora quindi... una volta Jim Carrey, tra l'altro, nella
esatto, esatto. Quindi...
Siamo fan, se non si nota, siamo fan.
Assolutamente, quindi noi siamo bastardi però con gloria, perché giustamente Giorgia hai vinto la gloria eterna.
Oh, sì.
Quindi, ritorniamo, quindi niente l'unica più cene con Belen, gloria eterna di nuovo.
L'unica ad aver vinto tra l'altro, quindi complimenti, chapeau.
Chapeau.
Bene, signore e signori, direi che ormai la puntata è giunta al termine. Lo so
purtroppo,
che siete tutti quanti
purtroppo,
tristi ormai.
Purtroppo,
No, non siamo tristi, dobbiamo essere carichi, felici, pieni di adrenalina, e ci vediamo tra due giovedì, ragazzi.
Ci vediamo tra due giovedì, sempre qua su Radio Revolution. Vi ricordo di seguirci sui nostri social Facebook e Instagram. Adesso anche noi di Ora d'Aria abbiamo il nostro profilo
Siamo
Instagram.
Atterrati su Instagram.
Basta che cercate Ora d'Aria _ radio, perché purtroppo Ora d'Aria era già stato preso e non ci possiamo
fare.
Porca
miseria.
Una pagina gestita da ragazzi simpatici, carini, no?
Sì.
Quindi ragazzi, bene. Come abbiamo detto noi,
celebrazione, esatto. Alessandro, complimenti.
Come abbiamo detto ad inizio anno, siamo partiti, non ci fermiamo più.
Ok, allora ragazzi, ci vediamo tra due giovedì, sempre allo stesso orario qui su Radio Revolution, da Simone,
Fabio,
Alessandro.
Ciao,
un saluto,
ragazzi. Ciao.
Siete pronti, ragazzi?
Sì, signor capitano.
Non ho sentito bene.
Sì.